Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo sempre la grazia della pace in queste feste del Natale e la consolazione per tutti gli afflitti e i sofferenti.
Dal primo libro di Samuele, capitolo primo, versetti 24-28. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti 46-56. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Parola del Signore. La figura, la nascita e la consacrazione di Samuele e poi il Magnificat dall'altra, cioè la continuazione del Vangelo di Luca, del Vangelo dell'infanzia di Luca. Ho sentito nella traduzione, ascoltando della Nuova CEI, prima Samuele, l'ultimo versetto è un po' ardito in italiano, mi pare che dica: lo lascio richiedere al Signore, è richiesto per il Signore, una cosa così,
lascio che il Signore,
e poi è richiesto per il Signore dopo, mi pare che dica, insomma cerca di rendere in modo, secondo me, un po' ardito, e non si capisce in italiano cosa voglia dire, ma di rendere un gioco di parole in ebraico. In ebraico si usa lo stesso termine, quindi io direi che vuol dire: lo restituisco al Signore, è restituito al Signore per sempre, più o meno, mi pare che voglia dire così. Restituire, cioè. Vabbè, solo una chiosa giusto per iniziare il nostro dialogo.
Ma l'anno scorso Giovanni ci aveva suggerito un bellissimo parallelo, cioè Isaia 40, versetto 2, nella 70 appunto si dice che... Dice, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tapinosis, proprio che la sua tribolazione, che la sua umiliazione è compiuta, la sua colpa è scontata.
Parallelo di che cosa?
Parallelo al Magnificat del versetto 48. Ha guardato all'umiltà, ma in realtà potrebbe essere tradotto anche afflizione, la tapinosis della sua serva. Quindi mi sembra che in questa parola sia ricapitolata tutta la sorte del popolo a partire dalla schiavitù d'Egitto, alla deportazione in Babilonia, appunto tutte le umiliazioni che il popolo ha subito, certo a causa anche dei peccati, come nel caso della deportazione a Babilonia. E quindi Maria può veramente esultare perché il Salvatore ha messo fine, o metterà fine ovviamente, perché l'afflizione dell'umanità c'è ancora, però è una, per lei si compie perfettamente, per il popolo di Dio, per l'umanità intera si compirà al ritorno del Signore.
Sì, tutto il cantico della Vergine che abbiamo letto nel Vangelo e parla dell'agire di Dio non solo al culmine della storia della salvezza, ma in tutta la storia della salvezza, tant'è vero che fa eco questo canto a quello di Anna che abbiamo sentito come salmo responsoriale. Tuttavia, nella novena di Natale, a me piace leggere queste parole proprio riferite a Maria, a lei, perché anche nel contesto Elisabetta dice: benedetta sei tu fra le donne, quindi in questo caso non è la figlia, non è Israele. In questo caso è proprio lei che ha ricevuto un dono speciale da Dio. Benedetta sei tu fra tutte le donne, l'unica, e benedetto il frutto del tuo seno. E quando lei dice: il mio spirito è esultato in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la piccolezza della sua serva, è chiaro, tutto dice che lei è la figlia di Sion, quindi il Salvatore che viene è il Consolatore, è Dio che consola il suo popolo di tutte le sue afflizioni. Ma ha guardato la piccolezza della sua serva, vuol dire soprattutto ha guardato a me, una piccola fanciulla, e mi ha scelta per essere la madre del Messia. Ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Infatti è così. E tutte le generazioni dicono beata Maria, in tutte le chiese, parte quella luterana protestante, comunque anche lì credo che Maria sia riconosciuta una figura beata, e anche se sì, è forse un po' sminuita la devozione che invece nella chiesa latina, in quella ortodossa, è così amplificata, però è così, tutte le generazioni la dicono beata perché è sorella di tutti i piccoli. Il fatto che Dio ha scelto lei così piccola, lei diventa sorella di tutti i piccoli. E noi nella nostra regola diciamo il rosario in comunione con tutti i piccoli, perché lei è simbolo dei piccoli. E c'è una parola di Ireneo riguardo al Magnificat che io mi sono copiata qui nell'antifonale. Ireneo di Lione, Adversus Eres, e dice che Maria esultando cantava profeticamente a nome della Chiesa, riguardo al Magnificat dice questo, e tutte le sere la Chiesa fa sue queste parole di Maria, però sono sue, ecco, sono proprio di Maria.
Ma le preghiere di oggi non sono tanto direttamente legate alle letture quanto al contesto della novena, e in particolare la preghiera che sarà dopo la comunione unisce l'elemento della ricerca della grazia a quello dell'agire dell'uomo, perché chiede che la comunione che è appena fatta rafforzi chi l'ha ricevuta, e in modo che in questa maniera qua possa fare opere degne del Salvatore che viene. E quindi diciamo è necessaria la grazia del Signore, essere sostenuti, avere l'energia da Dio per diventare operatori, per avere una vita conseguente, e questa vita conseguente essere un modo per andare incontro, come il Battista chiede, ecco, di preparare le vie. E in questo senso qua appunto anche le precedenti, sia la colletta che la preghiera sulle offerte, insistono su questa grazia che si presenta con l'incarnazione. La colletta chiede che si possa confessare l'incarnazione per averne parte, per aver parte della redenzione, e quella sulle offerte parla di questa grazia purificante. Diciamo mette a fuoco il fatto che la grazia di Dio che arriva con l'incarnazione attraverso i misteri dell'Eucarestia è accessibile. Ecco, noi portiamo i doni perché all'altare, perché la tua grazia purificante permetta a questi stessi misteri ai quali serviamo di mondarci. E mi sembrava così appunto che pur svincolandosi dalle letture, perché non sono testi direttamente, ma insistono su questo, sulla fretta di accedere alla grazia che questo tempo offre. Accedere alla grazia, sfruttare questa grazia per prepararsi.
Una piccolissima osservazione, che in questo cantico la Madonna è riuscita a comprendere tutta l'umanità. Mi pare molto singolare questa cosa. Per ben due volte si riferisce a tutte le generazioni, quindi include anche noi, include tutta l'umanità. Dice che tutte le generazioni la chiameranno beata, e più avanti dice che la misericordia di Dio si stende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Quindi per due volte fa riferimento a tutta l'umanità fino alla fine del mondo. Suppone, profetizza cioè, che tutta l'umanità la chiamerà beata e che tutta l'umanità sarà avvolta dalla misericordia di Dio, purché l'umanità tema Dio. Perché nel seguito poi definisce situazioni particolari, i superbi che vengono abbattuti, eccetera, gli umili che vengono innalzati, cioè si riferisce a situazioni, ma in questi due versetti precedenti include tutte le generazioni, tutta l'umanità. Quindi mi pare un cantico di una profezia immensa che dura fino alla fine del mondo e che include tutti, assolutamente nessuno viene escluso, perché tutte le generazioni, dice, mi chiameranno beata, anche se questo non lo vediamo e non lo sappiamo, però è detto in maniera così decisa che dobbiamo supporre che l'umanità sia tutta avvolta da questa profezia.
Io aggiungo un eco al versetto 54, a soccorso Israele, suo servo, a soccorso Israele, suo servo, ha aiutato Israele, suo servo, vuol dire ha sostenuto, andelabeto, dice Isaia, capitolo 42, quando Dio presenta il suo servo, ecco il mio servo, che io sostengo, la stessa parola, mio servo che io sostengo, il mio eletto, c'è un eco, sono tanti gli echi, un altro che è meno conosciuto, che vedo che nel mio Nuovo Testamento è citato, non so, forse anche in altri, sono gli ultimi versetti, l'ultimo versetto di per sé, del profeta Michea, questo un po' meno conosciuto, come possibile eco di queste ultime parole, dell'ultimo versetto, come parlò ai nostri padri, ad Abramo, alla sua discendenza, eccetera, la finale del profeta Michea, ricorderete andando indietro, dice chi è come, chi è un Dio come te, che perdona il peccato, passa sopra l'iniquità per il resto della sua eredità, eccetera, avrà pietà di noi, distruggerà i nostri peccati, tu getterai in fondo al mare tutte le loro colpe, tutti i loro peccati, e ecco, questo è più noto, tu getterai in fondo al mare tutti i loro peccati. Poi aggiunge quello che quell'eco: ti dimostrerai fedele a Giacobbe e dimostrerai la tua misericordia verso Abramo, come hai giurato ai nostri padri dai tempi antichi. Ecco, ci sono comunque, c'è anche questa bellissima finale del libro del profeta Michea.